vieni fatto... qui a far diventare proletari due come noi.
A parte il fatto che andava a fare una bella settimana in cantiere a tutti e due, non vi farebbe manco male.
Ma tu dici?
Io ci andrei volentieri.
La vale, non l'hai mai fatto.
Lui le mani.
Non avete mai lavorato in vita vostra, andate a rompere gli uni a quelli che lavorano.
La zanzara.
Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia.
You really got me going. You got me so I don't know what I'm doing. Yeah, you really got me now. You got me so I can't sleep at night.
Ditemi se questo tizio non è un genio, Maurizio Crozza imita il presidente della Sampdoria Ferrero, produttore cinematografico detto Erviperetta. È uguale, è identico, spiccicato, impressionante.
Buonasera Massimo Ferrero, neo presidente della Sampdoria.
Beh, buonasera, forza Sampdoria, sì. Sempre.
Certo, certo.
Dopo la Sampdoria, sì. Niente.
Niente, beh, certo.
Beh, io amo la città di Sampdoria.
Non è una città.
Ho comprato casa proprio nel centro di Sampdoria. No, la città dove parlano un po' a così, minchia. Perché ci devo fare i soldi, casa. Ce li faccio i soldi.
Cioè un genio assoluto, ragazzi, un genio totale, ma apparenza c'è o no? Oppure non si sente una mazza come al solito?
Sì, che ci sono, sì.
Ah,
sì.
Ci sei, sì, sul treno di ritorno da Napoli, vabbè, d'accordo. Solito cinema, ragazzi, solito cinema.
Sì,
non si sente niente, sì, un ospite, poi ci dirai. Delle dimissioni, dell'accordo tra Fiat, Ferrari e Montezemolo, detto anche Montezuma da Dagospia. Innanzitutto voglio chiedervi se secondo voi non è uno scandalo che magari ci sarà una liquidazione da 40, 50, 70, 80, forse 20 milioni di euro per Montezemolo. Però questi sono affari degli azionisti e dei dipendenti della FCA. La separazione era inevitabile dopo le frasi di Marchionne. Ve lo ricordate quando l'altro giorno abbiamo sottolineato quella frase in cui Marchionne diceva: non posso vedere gente in dodicesima posizione.
Non voglio vedere gente in settima posizione, in dodicesima, sono cose che a me non interessano.
Sono cose che non mi interessano, gente in dodicesima posizione. Oggi hanno fatto finta di essere amici, hanno fatto finta, insomma, che con qualche pizzicata, ovviamente. Quello che mi ha colpito di più della conferenza stampa tra Marchionne e Montezemolo, caro Parenzo, che tu non hai visto perché eri a Napoli, è stato l'uso della parola cazzate. Ancora una volta sottolineo l'uso disinvolto della parola cazzate. Cioè io ho contato in 2 minuti 4 volte l'uso della parola cazzate. Te lo posso assicurare, senti.
Grazie a tutti voi. Ogni tanto avete scritto delle cazzate. Ogni tanto ve l'ho fatto presente. Ogni tanto dove l'ho fatto presente, però grazie anche voi, mi mancheranno le vostre cazzate,
e due.
Mi mancheranno alcune cose che mi hanno fatto arrabbiare, però questo ha fatto parte di una vita di cui ringrazio Dio di averlo potuto fare, perché ho avuto un privilegio e un onore straordinario di essere il leader di questa azienda. Grazie a tutti voi.
Poi di nuovo è anche Marchionne preso dalla... dalla parola cazzate.
Siccome stavo parlando di cazzate, vorrei correggere un po' di cazzate che avete scritto voi negli scorsi giorni.
In questi giorni lui ha cercato di correggere alcune cazzate che avrei detto io. Però no, ma... ha cercato di correggere qualche cazzata che ha detto lui. Siamo pari.
Siamo pari.
No, mi correggo sei volte la parola cazzata. E poi parlano della zanzara, eh? I manager più grandi d'Italia, gente che prende la liquidazione da 40-50 milioni di euro. Non protestano contro la camorra invece di protestare sempre contro lo Stato, di protestare contro i carabinieri, eccetera, eccetera. Beh, è una domanda che mi rimbalza continuamente in questi giorni. E non ve la prendete con me, prendetevela con il sociologo De Masi, napoletano, quando ieri alla Zanzara ha detto che Napoli è come l'Afghanistan, che andare a Napoli significa praticamente andare in guerra. De Masi, signor De Masi, ma lei ci viverebbe ancora a Napoli adesso? No, no. Manco morto.
Ma forse ci andrei, diciamo, per come si va in Afghanistan, cioè ci andrei sapendo che mi aspetta la situazione che mi aspetta.
Oh, a proposito della famiglia Bifolco, abbiamo trovato, caro Parenzo, una... Se è ancora collegato, perché
sì.
A proposito del signor Bifolco, senti, un audio più chiaro del fratello di Davide Bifolco, Tommaso Bifolco, che ha gli arresti domiciliari, ma parla lo stesso.
Nemmeno i delitti di camorra si sono stati fatti così. Nemmeno il delitto più afferrato di camorra non mi risulta che è stato fatto in questo modo. Un ragazzo di 16 anni faccia a terra, botto. Cioè, non ti spiego.
Nemmeno un delitto di camorra è stato fatto così. Nemmeno un delitto di camorra. Poi c'è un latitante, un tizio che adesso dice che si va a costituire, che si chiama Equabile. Lui dice di essere innocente, eccetera, eccetera. Il quale sostiene di non essere, non c'era lui sul motorino, ma che i carabinieri, cioè, ha paura di costituirsi, ha paura di andare in carcere perché non vuole finire come Cucchi, Equabile.
I carabinieri ti dovrebbero arrestare e accompagnarti a casa, non prendere la pistola e sparare a uno. In questi giorni il mio avvocato mi porta il fascicolo e io mi vado a costituire, ma io vorrei essere sicuro che nessuno mi torcia un capello, perché io ho paura pure di costituirmi. Non voglio fare la fine di Davide e di Stefano Cucchi, persone uccise dallo Stato.
Cioè, tu capisci bene, no? Adesso, per carità, questo tizio è innocente fino a prova definitiva, ma non è che possiamo prendere lezioni dal signor Tommaso Bifolco e dal signor Equabile. Cioè, tu capisci che non è possibile una cosa del genere. Questo ci deve dire che ha paura dei carabinieri a Napoli perché non vuole fare la fine di Cucchi. Signor Equabile, leggo qui il signor Equabile. Dov'è Equabile? Ecco, Arturo o latitante, Arturo Equabile. Dai, su. Siamo qui, 800 24 00 24, sempre in battaglia sulla questione di Cuffia d'Oro, ma ne parleremo più avanti. È con noi il senatore del nuovo centrodestra, Carlo Giovanardi. Buonasera, buonasera.
Sì, buonasera, come va?
Bene, lei?
Oh, direi abbastanza bene.
Parenzo, lo senti Giovanardi?
Purtroppo lo sento.
Perché?
Parenzo, complimenti, ho visto che da Israele, quando arrivano i missili,
sì,
mandati dall'altra parte, qualche riflessione su chi è l'aggressore, su chi è l'aggredito, e lì è stata.
Ma non sono. Lei pensa che io sia un idiota totale?
No, totale, ma... no, ho sempre detto parziale.
Ecco, appunto.
Ha detto parziale. Idiota
io,
parziale.
Sì, guarda, non posso combattere più di tanto perché sono in prima classe e sto tornando a Roma.
Perché in prima classe? Scusa, perché in prima classe? Spiegami. Perché viaggi in prima classe sul Napoli-Roma? Scusa, potresti viaggiare tranquillamente per far risparmiare l'azienda che ti manda lì? Potresti viaggiare tranquillamente?
A parte che me lo pago
no,
io.
No, ti fai poi rimborsare poi... perché sei andato per lavoro. Perché vai in prima classe? Potresti andare tranquillamente in seconda classe.
Perché io qui con te...
Vabbè, non si sente niente, dai. Non si sente nulla, è uguale. Allora, Giovanardi, io vorrei capire una cosa. Questo ragazzo morto, e naturalmente è una tragedia e tutto, no? È inutile sottolineare, è inutile ripetere per la centesima volta. Però andavano in tre in motorino, senza casco, non si sono fermati. Ora, si può dire che un po', dico un po', se la siano cercata questi signori, sì o no?
No, non se la sono cercata, nel senso che nessuno poteva mettere in conto di loro. Di perdere la vita
in queste circostanze.
Non si è cercato il carabiniere perché era lì per fare il suo dovere in un quartiere difficile nel contrasto alla camorra.
Beh, anche se la famiglia dice attraverso l'avvocato che sostanzialmente si è trattato di un omicidio, l'ha sentito, no?
No, sto dicendo che il carabiniere era lì, magari per lui fosse stato da un'altra parte, fosse stato a letto, fosse stato al cinema, fosse stato a pranzo, a cena, era lì a fare il suo dovere in una realtà dove purtroppo si spara, dove la gente gira armata, dove sono state decine le vittime uccise dalla camorra, uomini, donne, bambini, persone che non c'entravano nulla.
C'è la vittima e anche il carabiniere, secondo lei?
Io in questa situazione considero vittima la persona che ha perso la
vita. D'accordo.
E considero vittima di un infortunio professionale il carabiniere.
Sì, vittima anche il carabiniere.
Vittima di un infortunio professionale, cui risponderà.
Ma lei dà per certo che è stato un infortunio?
No, è stato un infortunio, cioè che il carabiniere, allora, da quello che ho letto e che ho visto, che il carabiniere scientemente, dolosamente abbia preso la mira per ammazzare un ragazzo di 16 anni, è una. Poi se l'autorità giudiziaria accerterà questo.
Ma il fatto che questi qua, io ho capito, il fatto
però
che questi
non sono pregiudizialmente, cioè non è che, come ho letto da tutte le parti qui, da dichiarazioni fatte, i carabinieri siano appunto gli assassini, siano gli avversari. Ho letto ieri quando hanno detto al colonnello provinciale dei carabinieri: o lo mettete a posto voi, o se no datecelo mezz'ora in mano a noi che ci pensiamo noi.
Ma ha fatto bene il comandante a tirarsi giù il cappello o no?
Dovrei vedere cos'è l'etica militare, perché se ben ricordo in tutte le cerimonie funebri a cui ho assistito, mi sembra di capire che il segno di rispetto di un militare, quando appunto partecipa a un minuto di silenzio, sia quello di magari fare il saluto e di tenere il cappello.
Cioè, secondo lei ha sbagliato, Giovanni?
No, non lo so,
insomma, è diventato moderato improvvisamente. Ha sbagliato o no?
Che sminuisce il valore della testimonianza. Dovrei sapere come se non ho esattamente.
C'è un carabiniere, un comandante.
Qual è l'etica dei militari? Mi sembra di ricordare che quando sono stati fatte le cerimonie per i caduti di Nasseria o in altre situazioni di questo genere.
Vabbè, quella è una cosa, però.
No, ma nei momenti appunto del silenzio, i militari tengono il cappello in testa.
Però, cioè, bisognava tenere il cappello in testa di fronte alle richieste, della folla.
Lei dice. Il modo di partecipare di un carabiniere, di un militare, di condividere il silenzio è quello di tenere il cappello in testa, credo che per rispetto proprio alle persone presenti.
Ancora qua, Simo.
Sì, io sono qui. Parenzo cade continuamente la linea, dunque direi di eliminarlo. Lo possiamo anche eliminare, no? Cade la linea, eliminiamolo. Ma che ci sta a fare, Parenzo? Eliminiamolo. È in treno. Invece di stare in una trasmissione radiofonica, è in treno, viaggia in treno perché se ne sbatte i coglioni. Perdonatemi questo sfogo.
David?
Sì, bravo, sì, è il caso di dirlo.
Mi piacerebbe andare a fare in culo.
Ecco, bravo. Bravo Giampiero. Allora, siamo col senatore Carlo Giovanardi, però io voglio dare una parola chiara a Giovanardi. Qui l'avvocato, anche dopo l'autopsia di oggi, nel caso Bifolco, continua a parlare di sostanzialmente di un'autopsia che è coerente con le testimonianze, cioè con una sorta di, no, di sparo volontario. Adesso poi magari glielo chiederò se è ancora con Parenzo da parte del carabiniere.
Quello che voglio dire fermamente è che vorrei che il processo avvenisse nell'aula di tribunale.
Perché secondo lei quell'avvocato, che è lo stesso della Cucchi,
Trovandi, eccetera, proprio ieri in un'intervista, lui di Ferrara, lui è bravissimo, geniale, con grande onestà intellettuale, ha detto la verità, è che senza processi mediatici quelli reali poi non si farebbero nella grande maggioranza dei casi.
Ma cioè, secondo lei punta a far ottenere dei soldi alla famiglia Bicocco?
Le vicende che hanno grande rilevanza sui media hanno regole completamente diverse dagli altri.
Cioè, ma lui punta a che cosa adesso? A far ottenere dei soldi?
Sostenendo che i processi...
Sì, no, d'accordo.
Questa non è un'affermazione da poco, perché se poi è collegato al fatto che ogni volta che succede un fatto di questo genere arriva il Presidente della Commissione dei diritti civili del Senato, che è il senatore Manconi, insieme fanno le conferenze stampa, enfatizzano questo circuito mediatico. Anche ieri il TG1 ha annunciato che l'avvocato Anselmo al pomeriggio sarebbe stato al Senato, dove in effetti è venuto ed è stato ricevuto dal senatore Manconi.
Cioè, secondo lei è impropria questa cosa?
Per portare al senatore Manconi le testimonianze.
Cioè, secondo lei non si deve fare questa cosa?
Secondo me un avvocato le testimonianze le deve portare dai magistrati.
Cioè, è in azione una specie di lobby dei morti di Stato, lei dice?
Allora,
no, ma si può dire,
vedo la signora Cucchi che va a Napoli insieme all'avvocato, mi domando, anche in collegamento poi con quello che dicono i signori che abbiamo sentito prima, no?
Sì.
I signori che abbiamo sentito prima cosa dicono? Ah, noi non ci costituiamo perché non vogliamo fare la fine di Cucchi. Ma come è noto, gli agenti di custodia sono stati assolti nel processo Cucchi perché non c'entravano assolutamente nulla.
Dunque, questo, io voglio dire, voglio capire, secondo lei c'è una lobby formata dal comizio?
Sicuramente sì, perché nei casi lui...
Come la possiamo chiamare? La lobby
lunga lista: Rasman, Aldrovandi, Cucchi, Uva, Ferrulli, Morgherini, Narducci. In tutti questi casi si muove in maniera intelligente l'avvocato Anselmo, che collega subito la famiglia di Volco, ha preso Anselmo perché Anselmo è bravo.
L'obiettivo qual è? Quello di ottenere dei soldi anche in questo caso?
Allora,
quanto prenderà secondo lei la famiglia Bifolco?
Guardi, signora Drovandi ha preso 2 milioni di euro, la Cucchi, se ricordo bene, 800 mila euro, secondo me in un caso così può farsi liquidare anche, penso, dai 2-3 milioni di euro.
Dai 2-3 milioni di euro, la famiglia.
Questo non solo...
Secondo lei è bravo a fare questo tipo di operazioni?
Lui è capacissimo, perché quando dice, per esempio, io ho una rete mia di professionisti di primo livello per quanto riguarda per esempio la medicina legale, eccetera eccetera, è chiaro che lui nel processo porterà sempre un punto di vista della parte civile, ma questo che contrasterà.
Ma ho capito. Oggi,
il legale dei carabinieri che diceva siamo tranquillissimi perché la autopsia ci ha dato perfettamente ragione.
Vabbè, quello dice il contrario
e ha totalmente smentito tutte le testimonianze.
Sì.
A questo punto parlo non veritiero.
Senta, io però le voglio chiedere una cosa: chi non si ferma all'alto dei carabinieri, chi è in tre su un motorino, chi è senza casco, lei come lo definisce, Giovanardi?
Uno che infrange la legge.
Cioè
uno che ha commesso un... non so neanche se è un reato, comunque un illecito. È uno che è
un delinquente?
No, posso dire un delinquente perché può essere anche un ragazzo che fa una ragazzata per tutta una serie di ragioni, magari perché ha bevuto un po' troppo.
Perché uno scappa?
Perché si è preso paura.
Perché uno scappa?
Dei carabinieri. Io sono assolutamente un sostenitore della polizia, dei carabinieri e della finanza italiana, perché diversamente dagli Stati Uniti, lo abbiamo visto anche recentemente, basta che una persona due volte che gli hanno intimato di fermarsi non si ferma, lo crivellano di colpi.
E nessuno si scandalizza, però.
No, perché la polizia ha fatto vedere il video e dice: vedete, due volte che abbiamo detto fermati e poi che non si è fermato, che abbiamo sparato.
Ma Parenzo c'è o no? Io non ho capito se c'è.
Io
Parenzo.
Sono assolutamente contrario.
Ah, ci sei, sì, ci sei.
Di metodologia.
No, fammi dire una cosa.
Sì, dimmi.
In Italia, giustamente.
Sì.
Adesso.
No, un attimo solo, Parenzo, che vuoi dire? Non ho capito.
No, lasciatemi aggiungere una cosa. Quando poi leggo una settimana fa che quel signore che aveva la maschera antigas e gli occhialoni è uscito da quella cantina dove aveva macellato una donna che aveva tagliato la testa.
Ma che c'entra questo?
E quando col coltello in mano si è avventato sui carabinieri, la sorella andate a vedere, ha detto: ma stiamo scherzando? Ma gli hanno sparato? Ma lui aveva solo un coltello. Mio fratello è un bravo ragazzo, vuol bene ai nipotini.
Per me fanno bene in America. Lei non vuole dire per me fanno bene in America. No. Parenzo, che c'è?
No,
non ho capito.
No, non lo dico. Sono assolutamente contrario. Però
un attimo, Parenzo, un attimo solo. Parenzo, dimmi.
No, guarda, io sono qua sul treno con l'avvocato Anselmo che difende la famiglia.
Sì.
La
c'è anche l'avvocato Anselmo, sì.
Se vuoi te lo posso passare. Però voglio dirti questo. È aberrante quello che dice Giovanardi.
Ma su che cosa? Perché che ha detto?
Che ho detto? Sentito tutto.
Ma che ha detto? Non ha detto nulla.
No, mi devi far dire adesso.
Che cosa ha detto? Scusa.
Lo dico con rispetto per il ruolo che ricopre, una puttanata.
Ma quale sarebbe la puttanata, scusa?
Te la sto dicendo.
Ma non si sente, amico mio, non si sente, devi fare la radio, non stare a cazzeggiare sul treno.
Buon lavoro, mi raccomando, mantenete sempre il vostro frufru, eh.
Cruciani, lei non mi è molto simpatico, però seguo la Zanzara dalle 6 del mattino a mezzanotte alla sera.
Ma vogliamo parlare del sindaco, dell'ex sindaco di Brindisi, un tale che si chiama Antonino Antonino. Giovanni Antonino, ex sindaco di Brindisi, che su Facebook, siccome è stato, c'è un'inchiesta in corso, alcuni giornali hanno parlato di questa inchiesta, alcuni giornali locali, ha scritto: l'informazione locale in mano alle donne, alcune dimostrano di saper usare meglio la bocca che la mano. Poi ha detto naturalmente di essere stato frainteso. Zanzara 800 24 00 24. Renzi e i sindacati. Sì, non c'è nulla di interessante, lo so, non gliene frega niente a nessuno delle relazioni tra il governo e l'Associazione Nazionale Magistrati. E Renzi vuole cambiare in parte la giustizia, vuole ridurre le ferie dei magistrati. Loro dicono che il problema della giustizia non è questo. Insomma, andiamo al sodo del problema. Alla gente delle diatribe tra l'Associazione Nazionale Magistrati e Renzi non frega nulla. Comunque, l'ANM insorge, come si dice in questi casi, delle frasi orrende, l'ANM insorge e Renzi reagisce in questo modo, porta a porta.
Oggi è insorta l'Associazione Nazionale Magistrati contro la sua riforma. La pubblica amministrazione è già insorta la pubblica amministrazione contro la riforma della pubblica amministrazione. I sindacati hanno indetto già.
Le fondamentali domande invece della Gruber alla, manco fosse alla Zanzara, alla Boschi. Alla Boschi, sentite.
Lei è stata tutta l'estate in bikini sui giornali di gossip, no? Si è vista in forma?
No, io non sono stata in bikini sui giornali, sono stata in bikini in spiaggia. Quest'anno ho avuto quest'idea originale di andare in bikini anziché in tuta da sci. In effetti andare al mare in bikini è una stranezza che non so come mi sia venuta in mente e che poi tutti hanno ripreso.
Cioè la domanda era questa: si sente in forma? Ragazzi, dai, si sente in forma? Mi dicono che a Roma, in postazione, c'è David Parenzo con l'avvocato della famiglia Bifolco. È così, David?
L'avvocato Anselmo è che qui al mio fianco, che sono riuscito a rapire dal treno Frecciarossa e a condurre manu militari qui negli
allora,
studi di
Radio 20. Allora, saluto, avvocato. Eccolo. Buonasera.
Buonasera a lei, buonasera a voi.
Allora, avvocato, allora dice Giovanardi che lei
Giovanardi
è molto bravo.
Non è il verbo,
No,
Giovanardi.
No, giusto per replicare.
No, ma sono curioso.
Per replicare quello che diceva Giovanardi. Dice Giovanardi che lei è un avvocato molto bravo, che fa parte di una specie di lobby, che vuole indirizzare le cose in un certo modo, che vuole soprattutto, che è molto bravo a ottenere risarcimenti per le famiglie. E secondo Giovanardi lei potrà ottenere per la famiglia Bifolco un risarcimento di 2-3 milioni di euro.
Benissimo.
Che dice?
Ma io, guardi, io le posso dire che io lo pago l'avvocato, il senatore Giovanardi, gli do, diciamo, dei soldi perché lui dica questo di me, perché così mi fa pubblicità. No, davvero, io in effetti sono molto onorato della sua stima.
Ma esiste questa lobby? Perché lei difende anche.
Ma io la lobby, guardi, io faccio fatica a pagare le tasse, sinceramente. Chiedo la rateizzazione, ipoteco lo studio. Cioè, se ci fosse questa lobby mi piacerebbe tanto.
La lobby dei morti di Stato, adesso è brutto dirlo, però. Fantastico. Io l'ho soprannominato in questo
modo. La lobby dei morti. morti di Stato. Vabbè, io faccio parte della lobby dei morti di Stato.
Senta, avvocato, però le voglio chiedere una cosa sulle notizie di oggi. La prima cosa è questa: se dopo l'autopsia che c'è stata, lei cosa sostiene? Sostiene che il carabiniere abbia sparato volontariamente a Davide Bifolco?
Allora, io non sostengo nulla, soprattutto ho le mie idee, ma in questa fase non le dico. Non le dico assolutamente, anche perché io non voglio, cioè, trarre dei giudizi dai risultati autoptici oggi è pericolosissimo, perché si rischia di fare delle figure.
Però l'avvocato del carabiniere ha detto invece che loro l'autopsia conferma
la loro
tesi, che è quella dell'incidente, in sostanza.
Io, guardi, se, bontà sua, vuol dire che è più intelligente di me. Io sinceramente non mi sento di trarre nessun tipo di conclusione, perché non ho voglia di fare brutta figura. Devo dire però che sono molto soddisfatto dei risultati dell'autopsia.
Perché questo molto soddisfatto?
Sono soddisfatto, perché non glielo dico? Sono soddisfatto e per due motivi.
Beh, possiamo dire che è accertato che gli hanno sparato davanti.
Sì, sì,
questo è scritto. Questo, e questo che vuol dire?
Questo, lo dico
perché la rende soddisfatto il fatto di aver saputo, conferma, anzi.
Io sono soddisfatto per due motivi. Il primo è che per la prima volta in tutti i casi di cui mi occupo, tutti i consulenti sono d'accordo su questo, su questi elementi di fatto, diciamo, non è una cosa da poco, sa? Non è una cosa da poco per nulla.
Perché di solito c'è la guerra delle perizie.
Di solito si comincia subito con la guerra.
Secondo lei è da escludere l'incidente? Questo le voglio chiedere.
Ma no, come faccio a dirlo adesso? Io ho raccolto una serie di testimonianze, le ho portate oggi pomeriggio in procura e le ho messe all'attenzione dei procuratori.
Non c'erano dei latitanti sul motorino? Dei pregiudicati?
Assolutamente no.
Non c'erano né pregiudicati né latitanti.
Cioè, pregiudicati è un conto, pregiudicati, cioè,
che ne so, condannati in primo grado, sotto processo.
Non lo so, extracomunitario.
Che ne so, non lo so, una domanda.
Crociani è fissato.
No, ma non è un delitto, non è mica un delitto essere con dei pregiudicati.
Non lo so, Clochard, cosa fa?
No,
diciamo?
No, però non facciamo ironia, avvocato. C'è ironia.
Ha ragione l'avvocato, ti ascolta e sa le tue tesi.
Io ho detto, non sostengo nessuna tesi.
Allora, sul motorino c'era, diciamo così. Adesso sinceramente certificati penali non li conosco, sicuramente equabile non c'era, io questo lo posso sostenere. Adesso non mi ricordo, Davide c'era ma non era pregiudicato, c'era, è morto e quindi c'era,
poi?
Quello che guidava c'era, mi pare che non sia pregiudicato, che sia incensurato, se non sbaglio, non voglio però affermarlo con certezza perché non me lo ricordo sinceramente, perché io non lo ritengo una circostanza così rilevante, però avendolo interrogato mi pare di ricordare che sia incensurato.
E il terzo?
E il terzo, diciamo così, c'era anche lui.
Non è né pregiudicato né
il terzo, diciamo, credo che abbia un precedente.
Però c'è l'altra questione importante dei testimoni. Cioè, questi testimoni che avete, sono testimoni attendibili.
Le testimonianze cosa dicono? Che c'è
le testimonianze non glielo dico cosa dicono. I testimoni io li ho ritenuti attendibili.
Questo è importante.
I testimoni li abbiamo sentiti e li abbiamo torchiati, e poi ci sono alcuni testimoni, giusto per farle un piacere a lei, che non sono pregiudicati, almeno dichiarato.
Questo è un elemento importante.
Si sono dichiarati sotto responsabilità, ovviamente. Si sono dichiarati incensurati e con un lavoro regolare. Non dico quale, perché poi potrebbero essere.
Però,
diciamo,
avvocato, la cosa è molto semplice. Secondo lei, perché scappavano dal motorino? Cioè, se uno non ha niente da nascondere, perché scappava Davide?
Ma il problema non è dire perché scappava, il problema è dire perché ha sparato. Se ha sparato e come ha sparato, questo è il problema. Il perché scappava non lo sappiamo tutti. Se lei mi vuol far dire perché il motorino non aveva l'assicurazione, perché non aveva la patente. A Napoli, diciamo, credo che sia una circostanza non così eccezionale.
Cioè, è normale andare in motorino in tre senza casco e senza documenti?
Certo, quello che non è normale è morirne.
No, ma ho capito, ma se lei dice
posso dire questo, però
lei non mi può dire, avvocato, non mi può dire che è normale andare in tre in motorino e non fermarsi al posto di blocco.
No, guarda,
però, avvocato,
scusami, fonti della Guardia di Finanza mi dicono, e lo racconterò domani, che il 60% dei motorini a Napoli non hanno l'assicurazione.
Esattamente.
Allora, ma ho capito, ma non è normale, però lo vogliamo dire che non è normale?
Oltre al cazzeggio, gli sto dando.
Non è cazzeggio.
Ho capito, certo, ma ti sto dando un elemento.
Io le chiedo, se non è normale, che cosa ne ricaviamo?
No, ma ho capito che naturalmente.
No, ma io lo chiedo, no, ma va bene, io sono d'accordo.
Avvocato, scusi un attimo, chi va in tre sul motorino? Probabilmente con un pregiudicato, con un latitante. Senza casco, eccetera. Non ti fermi al posto di blocco, c'è un inseguimento.
No, 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 no.
Può succedere di tutti, in America sparano.
Fermo. Il posto di blocco è tutto da chiarire, perché a noi non risulta. Risulta una cosa diversa, che vi fosse un segnale, diciamo, uno sfanallamento, ma non un posto, che non abbiano, diciamo, forzato un posto di blocco. Comunque, a parte questo,
hanno forzato un posto di blocco, questo, a voi non risulta.
Io le dico, no, a me non risulta. Poi dopo vedremo dagli atti d'indagine. A me, diciamo, il fatto che abbiano forzato il posto di blocco non risulta. Però, ma a parte questo,
sì,
ma anche se così fosse, cioè,
dipende se è scappato un colpo o no, se uno gli ha sparato inseguendolo è un altro discorso, quello è evidente. Sono due cose diverse. Lei non crede alla tesi che il colpo è scappato per...
No. Io non ho nessun giudizio definitivo su questa vicenda. Mi sono limitato, ho perso.
Sì, no, ho capito perfettamente.
Il fratello è domiciliato, rappresenta la parte lesa.
Assolutamente, il fratello è domiciliato.
Sono abituato. Delle volte mi confondo, e qualche volta lo dico, lo ricordo, dico: guarda, che non difendo l'imputato, l'indagato, difendo la persona.
No, la persona uccisa, certo. No, ma questo lo ricordiamo, certo. Il fratello che esce dai domiciliari può fare quelle dichiarazioni, secondo lei, che è stato ammazzato dallo Stato, che lo Stato fa schifo, eccetera.
Se ne assumerà la responsabilità, se lo ritiene.
Fa un danno al fratello, secondo lei?
Guardi, più di tanto io.
No, un danno al fratello, alla famiglia. Il danno ormai ha fatto, perché è morto il fratello.
Certo. Sì, no, ho capito quello. Ma ho capito quello che lei vuol dire. Per me il danno è relativo. Certamente io ho invitato oggi, diciamo, tutti. E la famiglia ha condiviso questo invito ad abbassare i toni. Soprattutto, io non dico tanto la famiglia, poi insomma bisogna anche comprendere le motività.
Ma se uno è domiciliare, non è che può uscire a fare un comizio contro lo Stato, avvocato.
Capito, ma se lei mi interrompe, però le motività del momento. Senta, se uno ha un fratello di 16 anni, gli sparano e muore, io credo che a quel punto dei domiciliari se ne frega anche, e si incazza, giustamente.
Cioè, poi dopo di che sia un incidente,
giustamente, nel senso, nella sua ottica, penso che l'ultimo dei suoi problemi in quel momento fosse i domiciliari. Io penso che se mi ammazzassero un fratello.
Lei dice, comunque mi ha colpito molto il fatto che lei mi abbia detto prima che è una prassi a Napoli, c'è il fatto di stare in tre in motorino senza documenti, senza casco. No, va bene, diciamo, io che è un prendo
fatto,
atto.
Diciamo che è un fatto, bene, prendo atto. Benissimo. E qual è la conseguenza che ne dobbiamo ricavare?
L'illegalità è una delle cause della morte del ragazzo.
Allora lo Stato è una delle cause. Per primo legalità. Allora, mi dica lei, lo Stato deve fare riferimento a questo? Ha bisogno di tirare in ballo queste circostanze?
Io dico con molta pacatezza, lei, l'illegalità che c'è a Napoli, perché è evidente, la sta dicendo anche lei, è una delle cause della morte del ragazzo, o non c'entra niente l'illegalità che regna sovrana a Napoli?
Allora, io le rispondo molto semplicemente, che considerare l'illegalità che regna a Napoli una delle cause della morte del ragazzo significa consegnare Napoli alla illegalità stessa.
Vabbè, ma questa...
Alla camorra.
Perché?
E io non
perché?
Lo penso, e non lo penserò mai.
Cioè, l'unico responsabile è il carabiniere, dice lei.
Questo è un fatto. È indiscutibile che qui abbiamo un problema tra un carabiniere e un ragazzo di 16 anni morto.
Ho capito.
Io sono appena uscito dal tavolo, dall'obitorio, e ho visto quel corpo di quel ragazzo di 16 anni. È uno spettacolo, le assicuro, che non avrei mai dovuto vedere.
Quello non c'è dubbio.
E sinceramente non ho visto una persona che andava in motorino in tre. Ho visto un ragazzo di 16 anni morto, steso.
Ma su questo, guardi, siamo tutti impressionati dalle foto, dopodiché poi andiamo oltre.
Certo, ma è proprio questo che dobbiamo tenere d'occhio.
Ho capito.
Questo. Noi non dobbiamo perdere di vista questo, perché noi possiamo ragionare di politica, noi possiamo essere generosi con...
Però poi non è che se non andava in motorino in tre senza casco non sarebbe stato ucciso,
sì,
questo non c'è dubbio.
Noi siamo magnanimi.
Ma è vero o no che se non andava in motorino in tre...
Ma questo lo dice lei, ma chi l'ha detto?
Ma non sarebbe stato ucciso, questo è evidente.
Ma chi l'ha detto? C'era lei. Lei ha visto come è successo.
Vabbè, d'accordo. Va bene. Prendo atto che secondo lei il fatto che andava in tre in motorino non è uno dei motivi della morte del ragazzo.
Ma non può giustificare lo sparo, la morte.
Non è uno dei motivi, ma non si può neanche dire questo. Perché se lei non sa quello che è successo e non lo può sapere lei, se io faccio fatica a saperlo,
non lo posso sapere certo nemmeno io, non c'è dubbio.
Allora non possiamo neanche dire questo, perché questo è un luogo comune.
Va bene.
È un luogo comune che obiettivamente non aiuta, certo, anzi.
Grazie,
anzi.
Avvocato, grazie.
Prego.
Grazie.
Che carogna che siete, vabbè. So
sento la migliore.
Cioè, qualche volta mi viene da dire anche a me che l'Italia è un paese di merda, che l'Italia fa schifo, quando leggo certe notizie. Paesi vicini al nostro sono molto molto più avanti, già in Svizzera per esempio, anzi no, in Austria, sai che stanno facendo? Stanno copiando la Svizzera sulla questione delle mignotte, cioè
hai cambiato un attimo,
sì,
hai cambiato argomento.
Sulle, cioè, stanno facendo dei parcheggi riservati con delle piccole casette, con delle piccole casette per ospitare le mignotte di strada, cioè quelle che non sono nei bordelli, in modo che loro possano pulirsi, possano ospitare le persone, non essere aggrediti, insomma non fare l'amore per strada, eccetera eccetera. In Italia ancora noi stiamo discutendo della legalizzazione, questi sono proprio anni luce avanti,
Scusami un attimo, dimmi. Possiamo richiamare un attimo Giovanardi, gli devo dire una cosetta io.
No, adesso no.
No,
dai,
devo dire una cosetta,
no,
Giovanardi.
Una cosa lunga, dai.
Ha detto cose gravissime.
No, ma non ha detto nulla di grave.
Lui
dai.
Dovrebbe essere il primo. Va bene, glielo dico adesso così, speriamo che ci ascolti se vuole richiama. Guarda, io mi sono reso conto di questo, passando questa giornata a
Napoli,
parlando con l'avvocato, eccetera.
Sei passato dalla parte della
famiglia. Non sono passato da nessuna parte, ma essere il primo a chiedere il processo, il primo
essere. Che non lo chiede il processo.
Dovrebbe essere, no, anziché dire subito io sto dalla parte della polizia, dei carabinieri, perché se lui sostiene che esiste una lobby dei cosiddetti avvocati come l'ottimo avvocato Anselmo che abbiamo intervistato poco fa, lui è della lobby dei cosiddetti poliziotti e carabinieri, e invece non dovrebbero esserci lobby, perché un paese democratico la prima roba che fa è mettere anche sotto accusa le proprie istituzioni, hai capito? Questo è il punto vero di tutta la vicenda.
Intanto continua la battaglia che sembra persa, perché questo tizio è oltre il 40%, il signor Livio Fanzaga è oltre il 40% per l'attribuzione delle cuffie d'oro come miglior speaker dell'anno, come best celebrity, Don Livio Fanzaga. Beh, tu sai che è molto legato al Papa, no? È molto legato al Papa. Già ieri avevamo intercettato una telefonata tra Don Livio Fanzaga e il Papa sulle cuffie d'oro. Papa Francesco lo ha richiamato ancora sulle cuffie. Sì, lo ha richiamato.
Ma quanto si telefonano, scusa?
Ma ogni giorno sente il Papa che si aggiorna. Il Papa, Papa Francesco, si sta aggiornando su come va questa votazione, perché evidentemente
è interessato alle cuffie d'oro, perché fa il tifo
per Don Livio Fanzaga, evidentemente.
Beh,
no?
È normale, vuoi che faccia il tifo per noi? Scusa,
no,
per
quello sicuramente no.
Ma dai,
Don Livio, buonasera, sono di nuovo Papa Francesco. Ieri ho notato che nella speciale classifica de cuffie d'oro Cruciani la stava raggiungendo. Oggi invece è saldamente in testa di nuovo lei. Come ha fatto? Ha avuto un poco di sedere?
Benedetto il sedere che non sta incollato sulla seggiola del potere.
Mi dica la verità, Don Livio, come ha fatto?
Io non mi limito solo a fare gli appelli, dico alla Madonna, busso al suo cuore tutti i giorni, dico, ma insomma, qui, dati da fare, gli ho detto.
Ma alla Sansara hanno detto che non ci credono.
Che cavolate!
Cruciani dice che resterà in mutande lei, a furia di chiedere voti per cuffie d'oro.
Meglio in mutande dal Padre Eterno che in poltrona all'inferno.
Secondo lei, con questo Cruciani, che cosa bisogna fare?
Noi dobbiamo pulirlo, cacciarlo fuori.
È normale.
Lo ritiriamo, una distorsione della natura, è una malattia.
Qualcheduno dice che è maniaco sessuale.
Posso sempre andare in qualche convento di suore, non lo so io. Ognuno si muncia la sua vacca.
Lei scherza sempre, Don Livio, ma deve essere misericordioso con lui.
Perciò pregherò per lui perché la sua anima si apra al sole dell'amore di Dio.
Così mi piace, Don Livio, che il Signore benedica la sua vittoria a cuffie d'oro.
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Ragazzi, la cosa pazzesca è che possa vincere uno che sostiene, però per carità, noi alla fine ci inchiniamo, ci inchineremo perché ancora non è finita, votate cuffiedoro.it per il sottoscritto e per la Zanzara, cioè che vinca uno che sostiene per esempio che se la sinistra vuole i matrimoni gay deve andare in mezzo agli animali, una cosa di questo tipo, cioè ne dice
la
di tutti
cuffie d'oro, a me piace dice le cuffie d'oro.
Senti Fanzaga, senti Fanzaga sui matrimoni gay e gli animali.
quelli di matrimonio che sono quasi tutti quelli di sinistra, io li manderei a fare un po' i contadini, in mezzo a vacche, a vacche, a vitelli, a manzi, e in mezzo a tori, in mezzo a pecore, a capri. E così vedono com'è la natura, perché a quanto pare loro non lo sanno mica com'è la natura. Senti, questa come bella. Guardate che io ho mai detto una sola parola di mancanza di rispetto verso gli omosessuali.
Dice che sono contro natura, cioè non è, per sì. carità, poi uno può dire, detto con tutto rispetto, però sono contro natura, no? Vabbè, comunque. Andate in mezzo agli animali, dice, no? Vabbè. Comunque, ragazzi, chi se ne fotte, se uno vince, vince poi, per carità, se uno vince, vince. Poi la cosa curiosa è che dice: non ci interessa il premio, vogliamo sfatare il mito, lo vogliamo dare al secondo che arriva. Trieste non è Italia, ma faremo sentire questo più avanti. Pierluigi da Genova, Pierluigi.
Buonasera a tutti, ciao Cruciani, ciao Marenzo.
Dimmi. Ciao caro, ciao.
Ascolta, Cruciani, io voglio capire meglio la tua posizione. Ti faccio un paio di domande, posso?
Sì, dimmi, fai.
Sei contro o sei a favore della pena di morte, in generale?
No, sono contro.
Sei contro. Ok, allora mi spieghi perché un ragazzino che non si ferma all'ALT dovrebbe meritarsi la pena di morte con un proiettile da parte dei carabinieri? Me lo spieghi perché fai a fare questa differenziazione? Ma era un pregiudicato.
Non hai capito una mazza. Non hai capito una mazza.
Tu che non ti spieghi.
Non hai capito una mazza. Io ho detto, se tu parli o non parli, lo decide il sottoscritto. Innanzitutto, prima cosa. Per cui già hai parlato, ma comunque adesso ti replico e poi parli un'altra volta, ok? I tempi li decido io. Allora, Pierluigi, io ho detto semplicemente una cosa. Se quei tre signori, quei tre ragazzi non erano sul motorino, in tre sul motorino, se non si ferma, lo poi dice l'avvocato che non c'era il posto di blocco, vabbè, comunque, se non fossero scappati di fronte ai carabinieri, se erano regolari col casco, cioè se andavano a fare una gita in due normali sul motorino, cioè se non c'era nulla, non sarebbe accaduto quello che è successo dopo, o sbaglio? È caduto, vabbè. Luigi da Bari, richiamatemelo dai, so Pierluigi, su, Luigi.
Cruciani, eccomi, buonasera.
Dimmi.
Senta Cruciani, io avevo intenzione di intervenire un po' sulla questione della magistratura, però mi faccio fare, come dire, esprimere la solidarietà al 40% di cretini che a Napoli invece girano con l'assicurazione, con
bravo,
il casco,
bravo.
Che si fermano al posto di blocco, che rispettano le
regole. Perché l'avvocato l'ha dato come una cosa scontata. Il 60%.
Se passa la linea che in questo paese, se tu non rispetti le regole.
Sì, ma togliti dal viva voce, però. Togliti dal viva voce.
Nessuno ha sostenuto che è giusto così, non diciamo stupidaggini.
No, giusto. Però ha detto è normale. È normale.
Non è normale, ci sono dei. Che vuol dire normale?
È normale.
Ci sono dei dati, io ti ho detto che ho parlato.
Togliti dal viva voce. Forza, Luigi.
Ecco, ti voglio dire, allora, in Texas la cosa sarebbe andata diversamente, morti tutti e tre. E non ci sarebbe stato nessuno che avrebbe detto qualcosa.
Ma che stai scherzando?
Ha ragione lui.
Ma che stai scherzando? Ci sarebbe stato un regolare processo comunque. Non dire sciocchezze. Lo Stato di diritto è Stato di diritto.
Perché le regole le rispettano.
Ma non diciamo stupidaggini. Non è che hanno il grilletto facile neanche lì, perché la polizia è sottoposta alla legge anche lì.
Ha ragione Luigi. Francesco da
legge e libertà.
Vabbè, ecco la cazzata della serata. Francesco da Napoli.
Se non sai per forza lo stato
Francesco
di la differenza tra noi e il Cile,
ma
sai qual è?
Questo?
Tra
cosa
noi
c'entra?
E il Cile di Pinochet.
Ma cosa c'entra?
È che da noi esiste lo stato di diritto e siccome esiste
Francesco
lo stato di diritto,
da Napoli. Francesco
le persone vengono giudicate per quel
Francesco
che fanno.
Francesco da Napoli.
Presidente Cruciani?
Sì.
È pazzesco.
Buonasera Cruciani. Io abito nel rione Traiano,
sì.
Dove è stata sparata.
Sono stato
persona.
Oggi lì, sì. Ero lì
ho
oggi.
Ho 41 anni, ho due moto, una macchina e ho pagato l'assicurazione a tutte e tre.
Bene. Appartiene, secondo
tutto
quello che ci racconta l'avvocato e la Guardia di Finanza, a una minoranza.
L'ho detto io parlando con la Finanza.
A una felice minoranza.
Io conoscerò circa 500 persone, tutti pagano la
Ho capito, ma io lo dica la Guardia di Finanza allora. Io lo dica la Guardia di Finanza di Napoli.
Lo dico a lei.
No, lo dica la Guardia di Finanza di Napoli che dice che il 60% sono senza assicurazione.
Ma c'è il buono, ascolti. Lei ha detto che Napoli non è Italia, l'ho sentito con le mie orecchie.
Beh, certo, è molto diverso, è un'altra questione.
Non è Italia un paese dove una persona viene uccisa.
No,
ha violato, ha violato il codice della strada, ha fatto un reato, va in galera. Non mi
io non ti sto dicendo che perché, è giusto perché, no, se uno salta un posto di blocco è giusto, è giusto sparare.
Ascolta una volta tanto, tre persone a Treviso sono passate ieri 16 anni, non avevano la patente, hanno violato un posto di blocco. Se fossero state ammazzate, lei cosa avrebbe detto? Italia, Treviso, a Roma un uomo è stato sparato.
Ma non è questo il punto, dai, su, Francesco. Dai, Francesco, non è quello il punto, dai. Non è quello il punto, lo sai benissimo.
Lucia,
napoletani,
sei
napoletani.
Razzista,
sì, vabbè.
Sei razzista, ma subito.
Sì, vabbè, Francesco. Ma che cosa? Che cosa devo dire? Che cosa devo dire? Io ho detto non se la vada a cercare, non ho detto questo. No, ma devi stare zitto un attimo. Io non ho detto questo. Io ho detto un'altra cosa, hai capito? Ho detto che se quelle persone là non erano in tre sul motorino, non è che giri per Roma e vedi la gente in tre, non la vedi in tre sul motorino senza casco, non la vedi, chiaro? Lo sai anche tu che abiti a Napoli e abiti nel quartiere Traiano, la gente a Roma non va in tre in motorino senza casco, punto. Poi non ho detto, ma poi non ho detto che bisogna sparare, non ho detto che se la sono cercata, ho detto che se forse c'è anche un pregiudicato in mezzo a quei tre, se la situazione è quella che è, poi non ci si deve stupire se c'è un inseguimento eccetera. Durante l'inseguimento può succedere che c'è un incidente, c'è un carabiniere che prende una pistola, gli scappa un colpo, eccetera. Cioè, è tutto normale dopo, non è una cosa strana.
Ecco, qui sbagli.
Non è normale, va bene. Secondo voi non è normale. Va bene, non è normale.
E se no non ci sarebbe il processo. Scusa,
andate a abitare al quartiere.
Ma se no non ci sarebbe il processo.
Vai a abitare al quartiere Traiano. Parenzo, abbi il coraggio di andare a abitare al quartiere Traiano.
Guarda, che io ho passato un'intera giornata in giro per Napoli. Sono stato al quartiere Traiano. Sono stato al Rione De Gasperi, che è uno dei posti, come dire, più noti e più chiacchierati. Ho parlato con una persona ai domiciliari, l'ho intervistato, ho parlato con una moglie di uno che
frega,
è in carcere per la camorra.
Allora
il quadro a Napoli non è così come dici tu, allora via tutti,
ma
tutti in galera. Allora c'è un processo che deve essere celebrato, questo è la prima questione, c'è un morto e c'è un processo da fare, ci sono delle indagini da fare. Tu hai
stai
già
dicendo
dato la
cose
sentenza
scontate, Francesco.
No,
io non ho dato nessuna
sentenza.
Fai
perché devi capire in quale contesto nasce la criminalità,
Francesco,
in quale contesto,
sì, il contesto
si sviluppa.
Facciamo la sociologia, facciamo.
Ma quale
Francesco
sociologia? C'è il diritto,
il
non la sociologia.
Di sociologia facciamo.
Ma quale sociologia?
In quale contesto si sviluppa la
ma
cosa?
Certo, perché è ovvio che lì si
Francesco,
sa che vanno
dai
in tre in motorino, no? Si
Francesco,
sa, mi pare.
Vabbè, ragazzi.
Parenzo, pure tu, non cambia niente. Lui ha violato il posto di blocco ed è stato sparato.
Siamo
da
d'accordo.
Cioè,
siamo d'accordo.
Se passava da solo, gli sparava lo stesso, non cambia niente che era in uno in tre.
Tanto che questo qua, secondo lei, gli hanno sparato. Secondo il carabiniere non gli spara nessuno. Secondo il carabiniere non gli ha sparato nessuno, è stato nessuno.
È morto per infarto.
No, ha detto che gli è scappato, gli è scappato il colpo. Gli è scappato il colpo. Può darsi che sia un pirla, sicuramente.
Tu metti le manette con la pistola in mano puntandogli al petto. Cioè, allora non. Comunque il problema non è la dinamica, il problema è che voi dite se andava a cercare, se per voi se andava a cercare Cucchi quando aveva.
Guarda, amico mio, io dico
non c'entra niente.
Amico mio, io dico semplicemente una cosa, che se tu sei uno che va sul motorino in tre senza casco insieme ad altri personaggi non propriamente raccomandabili, non propriamente
raccomandabili,
no, cambia tutto. Sto dicendo, se poi c'è una colluttazione con la polizia o con i carabinieri, un inseguimento, siccome i poliziotti e i carabinieri di solito vanno in giro armati, ovviamente poi bisogna essere responsabili delle armi che si portano, e su questo le do ragione, non c'è dubbio. Infatti il carabiniere passerà i guai, non c'è dubbio. Dopodiché che io mi possa sorprendere che ci sono che in una colluttazione eccetera qualcuno spara alla
non c'è stata colluttazione, era a terra. Lo ha detto lo stesso nel leggi del materiale.
Ma vedremo, poi ci sarà, come dice Parenzo, ci sarà un processo, eccetera. Perché lei crede ai testimoni? Lei crede ai testimoni reclutati dalla difesa che chissà perché spuntano fuori come funghi? Spuntano fuori come funghi mentre in altri casi non spunta fuori nessuno? Spuntano fuori come funghi?
I testimoni vanno incontro a un reato se dicono
balle. Perché dici delle cose così scontate?
Ma perché sei stupido in testa? Sei stupido in testa.
ha detto le cose così scontate.
Ma perché sei stupido?
Ha passato una giornata a Napoli impazzito con
No, perché sei stupido, perché i testimoni sono sotto giuramento, se dicono una balla, passano un guaio giudiziario.
Ma che cosa sta? Quello dice ho visto così, che balla puoi raccontare?
Quello che tu hai detto.
Se io dico ho visto questo sparare, che balla puoi raccontare?
Quello che tu hai detto, quello che tu hai detto è una stupidaggine dal punto di vista sia del diritto che della logica, ma soprattutto della logica, soprattutto della, perché metti in dubbio che i testimoni della difesa non siano validi.
No, io ho detto,
e questo
mi sembra strano, ho detto che mi sembra strano, non ho dato certezze, ho detto mi sembra strano, mi sembra molto strano. Certo, questo ho detto, se tu ascolti, altrimenti se devi fare il cretino, il pazzo,
mi sembra strano che, ma il pazzo di che? Dici delle cose fuori luogo, perché non sai e devi difendere una tesi a prescindere.
Non sto difendendo nessuna tesi.
Come si fa? Hai detto virgolettato, perché lo fai con me e lo faccio con te. Ah, perché voi credete ai testimoni della difesa?
Certo, io non ci credo ai testimoni né della difesa né dell'accusa.
E in che paese vi e dove
tu non reclutati, credi quelli, reclutati, sto dicendo, quelli reclutati.
Hai detto una stupidaggine.
Sto dicendo
cosa
quelli
vuol
reclutati.
Dire reclutati? Hai detto una stupidaggine. I testimoni della difesa.
La cosa incredibile è che l'Italia è il paese dove se uno dice una cosa ovvia, che in qualsiasi altro, cioè che se tu in un rione come quello di Traiano a Napoli vai in tre in motorino senza casco, tra queste tre persone probabilmente, come dice l'avvocato, c'è anche uno con dei precedenti, eccetera. Certo. C'è la polizia, un posto di blocco dei carabinieri, poi uno muore. Beh, strano, è una cosa, che cosa bizzarra. No, ma secondo me può succedere tranquillamente, ma proprio senza problemi. Poi bisogna vedere come succede. Certo, se uno ti ferma e spara un colpo così, no. Se c'è un inseguimento, una colluttazione, eccetera, è normale. Cioè, io ho detto una cosa molto semplice: se quei tre non erano in tre sul motorino, in tre sul motorino senza casco, non succede, tutto questo non succedeva. Ho torto o ho ragione? Cioè, questo vorrei chiedere agli ascoltatori: ho torto? Ho ragione quando dico se quei tre erano senza casco sul motorino insieme a pregiudicati eccetera non succedeva nulla. Questo. Sentiamo se Bianconi, deputato di Forza Italia, è d'accordo con me. Buonasera.
Buonasera a voi. No, che... è indubbio che quello che dice lei è vero. Poi quello che è successo purtroppo è sproporzionato all'evento indicato, perché è stato un terribile incidente. D'altro canto nella storia d'Italia non è il primo.
No, ecco, questo non c'è dubbio. No,
Però la cosa che fa impressione è che i morti accidentali dei carabinieri facciano quella forma di crino, quella forma di ribellione. I morti accidentali della Camorra no.
Questo è un altro discorso.
Lui è uno dei, discorsi importanti. C'è i testimoni, perché spuntano fuori solamente quando c'è un morto, diciamo, di una famiglia che ha anche dei problemi giudiziari al suo interno, eccetera? Perché spuntano fuori 100 testimoni? Perché non c'è nessun testimone quando invece si tratta di delitti di Camorra? Perché? Perché? Mi dovete spiegare perché?
Ma perché la Camorra garantisce più dello Stato. C'è una parte d'Italia nella quale l'ordine, fra virgolette, è garantito dalla Sacra Corona Unita, un'altra dalla mafia,
e l'altra dalla
Camorra, ed ecco l'altra dall'Andrangheta.
Attento al DDT, sai?
Qualcuno parla di 300 milioni di euro di buonuscita, 300 milioni di euro di buonuscita di Montezuma, di Montezemolo. Bianconi,
è costata cara,
Bianconi,
signor Marchionne,
Forza Italia, ex tesoriere tra l'altro del partito. Io voglio chiedere, in questo momento Montezemolo, se fossero vere le cifre di cui si parla, potrebbe addirittura darvi una mano, perché sembra che non avete più una lira all'interno delle casse del partito.
Guardi, io di Forza Italia non so niente, io sono ancora il segretario amministrativo del Popolo della Libertà, e lo sto liquidando. Di Forza Italia si interessa la senatrice Rossi.
Però la senatrice Rossi dice che non c'è più un euro in cassa.
È possibile e credibile quello che dice, sì.
Ho capito, ma come la mettiamo qui? Montezemolo?
Ci penserà lei.
Lei se ne fotte, diciamo.
Non gliene frega.
Non è il mio compito. Quando io il problema ce l'avevo col PDL e l'ho tratto lì, il problema delle
ma come siete finiti in questo modo a non avere più un euro Forza Italia?
Non ho idea perché Forza Italia non abbia più un euro. Proprio la Libertà ce li ha i soldi.
Vabbè, ma ho capito, ma Popolo della Libertà ce l'hai i soldi, scusami. Che se c'è uguale.
Cosa?
Bianconi è la stessa cosa, che differenza c'è?
No, no, col cazzo che è la stessa cosa.
Cioè, in che
come
senso, si, scusi?
Come sarebbe?
In che senso?
È la stessa cosa.
So che lei aveva...
No, no, oh, ma
di che partito è lei, Bianconcino mio? Di che partito
è lei? No, perché lui dice...
deportato in Forza Italia.
È stato deportato in Forza Italia.
Scusi, deve essere deportato, mi
ma perché non è la stessa cosa, dice lei, dal punto di vista dei soldi? Non è la stessa cosa.
Perché il Popolo della Libertà gode di certi contributi, ha amministrato i soldi in un certo modo, ha i suoi introiti, eccetera, e si è gestito come si doveva gestire con quelle affluenze di soldi.
Cioè,
che aveva
lei dice che è stato amministrato
io
bene.
Non ho, io ero contrario alla fine del finanziamento pubblico, lei lo sapete sì. Tutti, e invece Forza Italia ha voluto la fine del finanziamento pubblico e ora sono a Dama. Devo far finta di non me lo ricordare, io me lo ricordo.
No, ho capito, cioè, a parte il finanziamento pubblico, ma dopo c'è stato anche qualche altro elemento in più. Perché adesso non c'è un euro in cassa? Lei lo sa, ce lo
perché,
dica.
Perché hanno fatto una legge che hanno detto che il capo i soldi non ce li può mettere e che lo Stato gliene dà più. Punto.
Ho capito, ma saranno stati spesi anche male.
Ma la legge per il finanziamento, la fine del finanziamento pubblico dei partiti, vabbè, contiene anche una norma anti-Berlusconi.
No, ma questo lo sappiamo, però non c'è solo questo. Però
il combinato disposto della norma anti-Berlusconi, della fine del finanziamento pubblico, ha creato le condizioni per le quali Forza Italia non abbia più soldi. Punto. Io questo gliel'avevo detto.
Sono stati spesi anche male questi.
Contro questa legge, sì. Non sono stato ascoltato, ora sono lì a piangere. È inutile piangere sul latte versato. Contro la febbre c'è la china e contro gli imbecilli non c'è medicina.
Cioè, gli imbecilli chi sarebbe in questo caso?
Quelli che non mi hanno voluto capire come andavano a finire queste cose, perché io in prima commissione non gliel'ho detto una volta, gliel'ho detto un milione di volte.
Ma la Rossi...
poi mi hanno messo da una parte, ci hanno pensato da sé e hanno fatto sto triage.
Per cui adesso non possono mettersi a piangere.
Perché la gente pretendeva, perché la gente voleva, perché la gente, quella gente lo sa dove si arriva.
Dove?
Si comandano solo i demagoghi.
Scusi un attimo, ma questa, dunque, la Rossi che piange, lei dice che...
La Rossi, poverina, lei che deve fare? Lei fa anche troppo. La Rossi non c'entra niente, piange perché,
di
poverina, c'ha una situazione obiettiva, ma questa situazione obiettiva è arrivata perché c'è un errore politico grosso come
lei
una
tappa. Lei ha dato dell'imbecille a Berlusconi, però, eh?
No, a chi ha fatto sta scelta? Sapevo molto Berlusconi di queste cose.
Come no?
Poi
su quando ci...
imbecille non è un'offesa, perché viene dal latino e vuol dire sine baculo, cioè senza sostegno.
Ho capito, però
lei
carino.
Dice che è stato imbecille Berlusconi sì, a scegliere di votare questo.
Chi ha fatto la scelta del finanziamento pubblico all'interno del mio partito ha fatto una scelta demenziale. Poi lei ci mette il nome di chi gli pare.
Ho capito, no, ma lo metta lei il nome.
Questo no, ce lo metta lei, ma che ce lo devo mettere io? Dico un concetto e lei poi ci metta il nome che gli pare.
Pure Berlusconi.
Io non penso che Berlusconi sia uno di quelli che fa di queste cose.
Ma come no,
che
quando si tratta di soldi.
Così e lui dice, ah, ma ragione che hai, porta di conto del finanziamento pubblico dei partiti.
Intanto Bianconi, l'unica cosa sicura è che Berlusconi ha detto di non attaccare troppo Renzi,
Cioè sì, infatti, lui ha detto no, non bisogna attaccarlo.
Non bisogna disturbare troppo Renzi, mi raccomando.
Esatto, io questa è una filosofia che sono amico, amo Berlusconi, ma questa è una, diciamo così, una disposizione, un foglio di servizio che non seguo.
Ma perché? Come mai secondo lei fu questo? Perché deve proteggere la roba sua, Berlusconi lo fa per questo, Bianconi, su, diciamo la verità, cioè... lei ormai lo può dire.
Se lei butta tutta questa, è inutile che telefoni a me, lo sa da sé.
No,
io parlo di politica.
Ho capito,
la politica,
però dietro
dice che nel 2008 noi avevamo 13 milioni di voti e dice che nel 2014 abbiamo 4 milioni di voti. Qualche problema nel mezzo c'è.
No, questo
uno di questi, e oggi addirittura siamo scesi di altri 2 punti, quindi abbiamo neanche 3 milioni di voti. Da 13 milioni a 3 milioni.
E lei dice la strategia giusta certamente non è quella di non attaccare Renzi.
La strategia giusta non era quella di sostenere il governo Monti, la strategia giusta non era quella di sostenere il governo La strategia giusta non è quella di pensare che Renzi sia una sorta di successore di Berlusconi, di un ammazza comunisti come Berlusconi avrebbe voluto fare, o di uno col quale faccio un partito insieme, perché gli elettori che hanno dato il voto a Berlusconi non gliel'hanno dato per questo, perché i fondamentali della politica dicono che quando comanda il centro-sinistra, il centro-destra fa l'opposizione e non la sta.
Ma ormai lo difendono tutti Renzi, ho visto anche la Repetti, il giornale.
La Repetti lo senti da stamani, ho fatto alcun tweet io stamane su questo.
La compagna di Bondi, ma ieri Sallusti era morbidissimo da porta a porta.
È il giornale di famiglia, che devo fare io?
Cioè di Renzi, la famiglia di Renzi dice.
No, il giornale di famiglia Berlusconi che è molto amico di Renzi.
E ormai è diventato il giornale pure della famiglia Renzi.
ho scritto io, ho fatto un tweet, ho detto per un giornale Provenza che chiude l'Unità ne apre un altro giornale.
Beh, addirittura mi pare un po' eccessivo, amico mio.
L'altro giorno c'era una pagina compagno intera Bianconi contro Floris, sì, perché ha fatto una trasmissione che per tutta la giornata che aveva attaccato interamente solamente Renzi sul giornale.
Ho capito, cioè, ma dietro questa roba qui
realtà che supera la fantasia.
Ma che c'è nel patto del Nazareno secondo lei? Quale intesa c'è?
Io chi l'ha visto? Ha detto Toti che l'ha visto.
Sì, l'ho visto, scritto, ma era sulla questione della legge elettorale.
Così è un po' una cosa, come la roba finisce? Ognuno sa dove è, nessuno lo dice.
Che c'è secondo lei dietro questo patto del Nazareno? C'è un
c'è un discorso politico che ha una sua valenza per la visione che in questo momento ha il gruppo dirigente Berlusconi, che non è la mia, non c'è niente da fare. Ma nel partito ci stanno loro e ci sto anch'io. Non è che loro pensano.
Fino a quando ci sta?
Lei dà della testa di cazzo.
Quando mi buttano fuori?
Lei
in un partito democratico e liberale. È impossibile avere una linea diversa dal capo, allora siamo al partito marxista-leninista.
Ma lei non condivide nulla, mi pare, di quello che sta avvenendo.
Non è vero, tutta la questione sui diritti la condivido.
Ma è solo della Pascale quella roba lì, non è che sia stata poi anche di Berlusconi.
Sui diritti in generale, non solo quelli.
Però scusi un attimo, Bianconi, io voglio dire una cosa, ma lei
è stato liberale.
Sì, lei Renzi. Lo definisce in maniera. Cioè, gli dà addirittura che gli ha detto testa di cazzo, che gli ha detto?
No, testa di cazzo, gli ho detto, ma non c'ho un hashtag, Matteo Cazzaro.
No, uno ma di più, lei... No, ha detto...
Io ho fatto una dichiarazione che confermo e scrivo. Matteo Renzi, appena si sente parlare, si capisce che è un bugiardo. Dopo un pochino si capisce che è un truffatore, sempre naturalmente parlando di politica.
Poi
dopo un pochino si capisce che è pericoloso.
Siamo
ancora alla fase in cui si incominciate a capire che è un truffatore. Fra 6 o 7 mesi ne capirete la pericolosità.
Addirittura pericoloso.
È pericoloso, sì, perché semplifica, è tutto, gioca tutto a monopoli, non governare un paese né
ma scusi, mi fanno vedere un tweet in cui lei dice chiaramente testa di cazzo, non è che non lo dice.
Io dico un'altra cosa.
Scusi.
Io dico, chi divide l'umanità in buoni e cattivi è un vero testa di cazzo. Renzi dice che ci sono i buoni, quelli che stanno con lui, e i gufi che sarebbero cattivi.
Appunto.
Domando, Renzi cos'è?
Vabbè, ho capito, indirettamente lei dà...
Allora lei ritiene che sia un testa di cazzo.
No, ma non lo dico io.
Vero, però. Una domanda. Se lei risponde, sono cazzi suoi, sempre per rimanere nell'argomento.
No, cioè, però, scusi, Bianconi, lei...
No, mi pare, guarda, ineccepibile. Sai che io non la penso come Bianconi, ma in questo caso Bianconi è uno statista vero.
Ma cioè, perché?
Perché ha ragione, diciamo, il sillogismo sta
in piedi. Chi divide il mondo in due, gufi e, diciamo, è
sostenibile. È
logico. È una testa di cazzo.
Chi non pone il dubbio divide il mondo in due parti è un vero testa di cazzo.
Ho capito, ma lei date la testa di cazzo a Renzi perché lei pensa che Renzi divide il mondo in due.
Detto lui, mica lo dico io.
Ma ho capito, però lei deve avere il coraggio di dire.
Poi ci sono i gufi.
Bianconi, lei deve avere il coraggio di dire Renzi è una testa di cazzo.
Ma lo dica lei.
Io
ho posto il dubbio, il quesito.
Vabbè, l'Europa che vuole sanzionare la Russia, che cosa sono? Teste di cazzo invece? Questo si può dire.
Sono degli imbecilli.
Addirittura.
Perché non si è capito tre cose. Come italiani, che se si fa le sanzioni alla Russia, la Russia fa le sanzioni a noi e ci sistema per le feste.
E ce la mettono in quel posto. Sì.
Esatto. E quindi come stavano fermi quando dovevano muoversi con la Siria perché non conveniva, come sono stati fermi
poi?
Con la rabbia. Cioè, perché c'era sempre un motivo. Per la Russia il motivo invece non c'è. E invece ci si scalda perché c'è la Russia e noi il nostro ortofrutta va in Russia e il nostro turismo dipende dalla Russia e i nostri investimenti attuali immobiliari dipendono dalla Russia. Siccome i russi hanno il senso della patria, se si sentono offesi si ribelleranno. Questo è il primo dato, quindi il nostro e il secondo fatto è che a Putin ancora sta pagando e gli stanno facendo pagare quello che ha già pagato Gheddafi, che ha già pagato Berlusconi, cioè? Che sta pagando Erdogan. L'idea del gasdotto alternativo per il quale
il
gasdotto è il cavolo, l'America non dimentica. La stampa ha avuto il coraggio di pubblicarla tutta questa storia, poi gli hanno fatto una puntata e mezzo, poi gli ha detto Agnelli basta. Quello che ha combinato
e noi ci accoderemo alle sanzioni
Obama che ha rompere le scatole su questo.
No, ma i coglioni, dica anche coglioni, non c'è problema.
Sì, va bene, rompere su questo, perché ha il problema della conflittualità sulla Russia. Obama ha bisogno di un'Unione Europea a disposizione, con la quale negoziare, mercanteggiare e scaricare le sue crisi finanziarie su di noi. La Russia può essere un valido alternativa da un punto di vista internazionale di economia, e non mi rompano le scatole coi diritti, perché quei diritti se ne ricordano quando gli pare.
Sì, quello è vero, e quello è vero. Grazie, a presto.
Grazie a lei, anche a Parenza, arrivederci.
Ma maledetto il giorno, io dico, che mio marito mi ha fatto sentire questa trasmissione.
A proposito, ragazzi, qui siamo al punto che in Italia, per aumentare il PIL, fra poco conteggeranno anche la prostituzione, oltre che altre cose in nero. La prostituzione, 3,5 miliardi l'anno, 150 euro per maschio maggiorenne, questo è il calcolo che è stato fatto, capito? Cioè mettono la prostituzione nel calcolo del prodotto interno lordo. Una cosa pazzesca, allora la legalizzassero direttamente, no?
Sì,
cioè,
certo.
Se mettono la prostituzione nel calcolo del prodotto interno lordo per far aumentare il nostro prodotto interno lordo, ed è giusto, allora cazzo, legalizzate la prostituzione. Vero. Legalizzatela! Grillo, senti cosa ha detto Grillo?
No, Grillo.
Senti, ormai lo so che è irrilevante quello che dice Grillo.
Ecco, l'hai detto
no,
tu.
No, ma io lo dico, è irrilevante, però sentilo su questa cosa.
Bene, le cose stanno andando benissimo, il PIL è cresciuto di 3 punti, puttane, contrabbando, cocaina, fate anche qualche omicidio che lo mettiamo dentro e andiamo avanti. Con le balle di questo governo supereremo il PIL della Cina e dell'India messi insieme entro quest'anno, che facciamo?
Su questo non ha torto però, non ha torto, devo dire. Oltre che sulle balle del governo, anche sulla questione del PIL, del prodotto interno lordo drogato dalle prostitute e dalle puttane.
Non esiste il PIL, non c'è.
Ma come non c'è? Che c'è?
È una cosa schifosa, una PIL, è una roba che hai dentro lo stomaco, è inventata, è virtuale, come la moneta, è una convenzione, non esiste. Voi l'avete inventato.
Ma guardate che lo fanno anche in Germania,
In Germania non c'è, è chiaro.
Andrea, sempre da Napoli.
Salve.
Dimmi caro, dimmi.
Sì. Allora, niente, cerco di essere più sintetico possibile. Allora,
sì.
Sono d'accordo con, posso dare tu, con te quando...
Sì,
ti
sì, certo.
Se sei attrezzo un motorino, queste cose possono anche succedere, insomma.
Ma è normale dire una cosa del genere, non è una cosa strana dire che può succedere, possono succedere incidenti anche gravi e una colluttazione con un carabiniere, uno sparo, quando uno non si ferma a un posto di blocco, anche se l'avvocato smentisce che abbia saltato un posto di blocco, in tre sul motorino senza casco. Ragazzi, mi sembra di dire delle cose talmente ovvie che non capisco perché mi danno del razzista contro Napoli, una città meravigliosa, dove però c'è un grosso problema enorme, come ha detto ieri il sociologo De Masi, che ha detto che andare a Napoli è come andare in Afghanistan. Naturalmente non è l'Afghanistan con i mitra eccetera, non bisogna mettersi l'elmetto, però per andare in alcuni quartieri forse è meglio andare un po' protetti. Ma insomma, sto dicendo delle cose così lontane dalla realtà.
No, però magari sapere dove andare è utile, ma Napoli ha
ma ovviamente anche a Milano sapere dove andare è utile, che c'entra?
Io sono stato a Milano, a Roma, più o meno ci sono delle cose simili, delle cose diverse, di pregi e difetti.
Vabbè, allora
generalizziamo. Poi per quanto riguarda le parole di Borghezio, non me la sento di condannarlo del tutto. Siamo d'accordo sui rastrellamenti, magari mirati, perché non in Arino Traiano, come a Scampia, non è che ci sono solo gente di merda, ma c'è anche gente tranquilla, così come nei quartieri alti ci possono essere appunto persone per bene, come anche dei delinquenti di lusso. Per quanto riguarda De Masi, benissimo, ok, dai suoi salotti può fare il filosofo, il sociologo, può dire delle cose ovvie sull'educazione, se vuole fare qualcosa per Napoli si candidasse a sindaco anche lui, magari.
Vabbè, quello è un altro discorso. Claudio,
poi,
Milano.
Risponde a Parenzo dice il 60% dei motorini a Napoli senza assicurazione, benissimo. Cioè, magari c'è un 30% che non la fa, e c'è un altro 30% che magari si rende conto, magari compra un motorino usato e l'assicurazione costa più del motorino, perché poi non diciamo.
Ragazzi, non sono cose normali, dai, 60%.
Ma nessuno ha detto che sono cose normali.
L'avvocato l'ha detto, Claudio da Milano.
No, ha detto che se lì questa cosa qui è diffusa.
È diffusa,
anche
dunque
con questo,
non è importante, è diffusa.
Ma non è che la giustificate, cioè, con quello no, però devi fare i conti. Che è quasi che è la normalità, no?
Claudio,
cioè,
da Milano.
Nel contesto in cui avviene il crimine,
secondo me
dovrai...
secondo me questo elemento qua è fondamentale. Claudio da Milano.
Eccomi, Cruciani.
Dimmi.
Mi senti?
Sì.
Tu hai figli?
Certo che ho una figlia di 9 anni, perché?
Se un giorno a 17 anni la tua figlia, sicuramente come tutti i ragazzi, può fare qualche cazzata, quella di andare anche in tre su un motorino,
sì,
e se un giorno te la sparassero e te la facessero secca, come è successo,
che cazzate,
ragioneresti
che
nello stesso,
non lo so, guarda,
nello stesso,
quando ti ammazzano, quando ti ammazzano,
puttana, caro amico,
sì,
tu
sì,
sei un vero figlio di
quello
Troia,
può darsi, quello può darsi,
questo,
quello può darsi,
tu meriteresti,
che io, no, meriti che
carità,
mia figlia muoia, sei un povero cretino, ma lasciamo,
per tuo figlio, ma qui, capito, per il dolore, sì, tuo, capito, sì, bastardo maledetto, vai a Napoli in giro qualche giorno, vacci insieme a quel pezzo di Borghezio e poi vedrai, dillo, scrivilo fuori, io sono Cruciani, e poi vedrai che cosa ti accolgono i napoletani.
Qual è il problema?
Testa di cazzo, figlio di puttana, vergognati a speculare sulla morte delle persone, la giustizia vale anche per i carabinieri, ricordatelo.
Che problemi
non
hai?
Solo per i poveri.
Che problemi
e
hai?
E fatti, figlio di Troia, che è più facile rubare con la penna,
sì,
fare i delitti con la penna che con i motorini.
Ti sei sfogato? 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 Povero frustrato, povero frustrato.
La morte di un figlio.
Povero frustrato.
Bastardo!
Povero frustrato, ti sei sfogato? Eh?
No, frustrato sei te!
Ma perché non vai? Ma stasera,
trasmissione di merda!
Sì!
Hai bisogno di usare questi mezzi,
sì,
vigliacchi contro la povera gente! Sei un vigliacco!
Sì, la povera gente, quale sarebbe la povera gente? Ma quale sarebbe la povera gente?
Che tu guadagni un giorno,
sì,
ti vengano tutti alla gola! Un giorno,
che paura, brrr, come dice Renzi, brrrr.
Una cazzata che fa un tuo figlio,
sì,
io spero che te lo sparino.
Sì,
hai capito?
Bravo,
bastardo.
Brrr,
spero questo,
brrr,
ti auguro questo,
brrr,
che tuo figlio, per una cazzata che tutti i figli di questo mondo fanno,
sì,
venga sparato,
brrr.
Così dopo smetterai,
che paura, che
bastardo,
paura, che paura,
ma
Claudio,
perché devi eccitare gli,
che
animi
paura,
così di questo,
stai zitto cretino,
perché devi eccitargli gli animi,
che
così
paura,
di questo,
che paura,
senti l'onore, ascoltatelo la notte,
che paura,
per questa tua trasmissione da vigliacco che fai per tenere l'audience e sentirti,
cosa che stai facendo anche tu,
per guadagnare i tuoi soldi,
brrr, che
maledetto,
paura, io ho semplicemente
sei
detto, senti, ti ho fatto sfogare, ti ho fatto sfogare abbastanza. Vai a prendere, qualche pillolina.
Qualcuno che ti ripagherà.
Vai a prendere qualche. Sì, sì, vai a.
Che tu lo trovi molto forte.
Bene, vai a prendere qualche. Va bene, l'hai già detto.
Napoli ora un po'.
Vai a prendere prenditi qualche pillolina.
Vai, avvisa quando vai a Napoli.
Vai a prenderti qualche pillolina, Claudio.
Capito? Frustrato.
Io.
Un'altra volta. Ti ho già detto cosa.
No, ma avvicina meglio la cosa, perché si sente male, si sente distorto. Dunque i tuoi insulti, le tue cose si sentono male, Claudio.
Gli insulti io li ho imparati.
Ecco, tra una pillolina e l'altra, tra una droga e l'altra.
La prima cosa in full. No, sì, caro testa di cazzo, quello sei te.
Sì, benissimo, va bene, ma io ti lascio, parlare, per carità.
Sei te che ti,
io ti sto dicendo che io non ho mai toccato una droga in vita mia.
Buonanotte, cazzi suoi.
No, questo sì, posso confermarlo assolutamente.
Sì, Claudio.
Te l'ho già detto un'altra volta che per me sei un finocchio che non lo dice.
Ecco, vedi, un finocchio che non lo dice. Andiamo bene, Claudio. Questa cosa proprio. Ma non lo so, ma io non mi ricordo di tutte le persone che chiamano. Senti, Claudio, io ti dico solo una cosa. Ti sei sfogato? Bene, adesso stasera probabilmente vai a casa, picchierai tua moglie, picchierai la tua fidanzata,
no,
eccetera.
Però
io ti dico un'altra cosa.
Guarda che per vivere, che razza di
sì, sì,
un uomo di merda ti tocca essere.
Ma sì, chiudilo, basta, ma dai, che chiudo, ma questo è un comico, ma è un comico, dai, è un comico
di qualche altra stronzata,
ma è un comico, no, questo qua
citarlo, ma chiudilo,
ma è un comico, è un meraviglioso comico, è un personaggio, sì, di una comicità, dai, eccezionale, dai, ascolta, su, ma è stupendo, dai,
ascolta,
ma sei meraviglioso, sei uno spettacolo, Claudio, sei uno spettacolo. Ma dove hai imparato, come hai imparato a recitare così?
Hai capito?
Dove hai imparato a recitare così? Sei meraviglioso, sei spettacolare, ti giuro.
Lo fai,
Claudio, io ho detto quello che penso, hai capito? E ti assicuro che mi arrivano su quello che ho detto su Napoli, che non erano ovviamente contro Napoli, su quello che ho detto su Napoli, mi arrivano centinaia di messaggi, in cui stai zitto adesso, stai zitto, togliete l'audio, togli l'audio, togli l'audio. Allora, mi arrivano centinaia di messaggi di gente che è dalla mia parte, capito?
Ma
per cui
parte,
questa
però
telefonata, no, della parte che condivide quello che ho detto, non è parte o non parte, che condivide quello che ho detto, punto. Hai chiaro, Claudio? Per cui quello che tu dici, le minacce, spero che tua figlia, mi scivolano addosso e me ne fotto. Hai capito che me ne fotto, Claudio? E con questo concludiamo. Hai capito che me ne sbatto i coglioni di quello che hai detto, delle stronzate, delle minacce, eccetera. Hai capito o no, Claudio?
Certo,
hai capito? E allora muto, e allora stai zitto adesso, vai a casa e non fare niente, ti prego, siccome sei frustrato e ti sei un po' sfogato, spero che tu ti sei sfogato qua e spero che a tua moglie, alla tua fidanzata, non fai niente questa sera, questo veramente lo spero, perché mi sa che sei a un livello di frustrazione talmente alto che può succedere qualcosa di grave a casa tua stasera, molto grave, capito?
Per tutti, arriverà anche per te il
ma,
giorno,
ma quale giorno? Ma quale giorno, di cosa?
Il giorno in cui dovrai soffrire.
Ma è impazzito questo qua,
per la morte,
soffrire
di tuo figlio.
Ma che, ma guarda che,
perché
quello che dici su me,
fatto una cazzata.
Vabbè,
caro amico,
arrivederci,
mio.
Claudio, buonanotte, ciao. Ve l'avevo promesso, è qui con noi, si è dovuto sorbire questa telefonata che però, come dire, no, identifica questo luogo come un luogo in cui si può dire di tutto, possiamo ospitare anche persone uguali a quelle che avete sentito, gente che si augura la morte di mia figlia, la morte di mio figlio, di mia figlia, quello che è, in questo caso mia figlia, avete capito? Dove siamo arrivati? Semplicemente perché ho detto quello che penso, condiviso da tanta gente su Napoli. Vabbè, è con noi, beh, uno che è stato di recente, Parenzo, alla Festa dell'Unità a Bologna. E non è un leader politico.
Renzi?
Non è un leader politico. No, amici.
D'Alema.
No.
D'Alema.
No,
bravo.
Che c'entra D'Alema? No, non è
più un leader politico.
Uno dei più grandi porno attori italiani.
Oh,
uno dei più grandi porno attori italiani. Franco Trentalance, buonasera.
Ciao, buonasera, sono qua. Io vi direi una cosa per alleggerire.
Dici qualcosa, scusami.
I saluti volanti, tanto per farti i fatti nostri.
Sì.
I due vostri amici, il produttore televisivo Giorgio Squarcia.
Sì, mi ha scritto il
cambiamento.
È il giornalista Gianluca Versace, che Parenzo dovrebbe conoscere bene.
Come no, Gianluca Versace di Canale Italia.
Giorgio Squarcia, assolutamente,
Squarcia,
lo conosco,
sì,
perché ha avuto da poco due gemelli.
Esatto.
Lo conosco benissimo, come no? Come fai a conoscere
anch'io,
il signor Squarcia?
Beh, come hanno lavorato insieme, scusa.
Ah, beh,
hanno
lavorato insieme a...
Noi abbiamo fatto... Guarda, mettiamo un pizzico di polemica e ci divertiamo. Quest'inverno all'interno di Lucignolo abbiamo fatto una rubrica che si chiamava Sex Time, lezione di sesso.
Sì.
Per cui Italia 1 all'avanguardia, a mezzanotte lezione di sesso. Il programma passava dal 7% al 16% con la
figlia
mia e di Giorgio. E però dopo due puntate è stato bloccato perché il troppo successo...
No, troppo 8 forse, ma che si aspettavano?
Ma che troppo 8?
No, per te forse no. Senti, ma ci spieghi una cosa, Franco? Parenzo voleva sapere,
scusami,
l'altro giorno...
Scusami, no, mi scrive
siccome...
Davide Romano una domanda per il signor Trentalance, perché
sì,
sta ascoltando. Signor Davide Romano, vi devo citare la fonte,
vabbè,
mi dice, chiedi al signor Trentalance qual è la sua dimensione artistica, io non so.
No, in che senso la dimensione
ma
artistica?
Ma anche
perché fa
sempre
queste domande, Davide Romano? Ma perché fa queste domande?
Ti tolgo la curiosità. Allora,
No, qua si può dire di tutto, Franco, dimmi.
No,
eri famoso perché cosa?
No, volevo dire, più che per la dimensione, che comunque di tutto rispetto, sarebbe stato apprezzato per la durata, per i tempi da maratoneta.
Anche,
no,
se dicevano,
no,
anche se dicevano e dicono ancora alcuni che tu ti aiuti molto con le pilloline, eh?
Male,
ma le lingue ci sono sempre. Ma io, guarda, in certi contesti molto critici, un aiuto l'ho preso. Io ti parlo di...
Ma no, ma è giusto, ma non mica...
No, ma dico, le due di mattina su uno scoglio a Cannes, piuttosto che una scala a chiocciola dove stare tre ore a fare sesso, piuttosto che un pavimento ghiacciato in un castello di Budapest. Sì. In quei casi un piccolo aiuto l'ho preso.
Secondo me uno come te che fa tanti, tu li fai ancora i film, sì, quanti ne fai all'anno?
Adesso molto pochi, no, adesso pochissimi.
Quanti ne fai? 20 all'anno, quanti ne fai?
No, adesso ne faccio 6 o 7.
6 o 7. Dopo la pubblicità, Franco Trentalance ci racconta la sua grandissima esperienza alla Festa dell'Unità. Ragazzi, qui non potete criticare più nulla, che noi invitiamo, sai che noi da anni invitiamo pornostar, eccetera, eccetera, non possono fare più. Chi è che mi chiama? Chi è che mi sta chiamando? Uno per le minacce che ho ricevuto, chi è? Vediamo un po'. Pronto?
Pronto?
Chi è? Sì, chi è?
Sono in diretta sulla Zanzara?
No, no, chi è?
No, volevo fare un intervento sulla Zanzara.
Ma esco, chi è? Mi chiama al telefonino mio, non ho capito.
Pensavo fosse questo il numero.
Ma non è questo, questo è il mio numero privato, vedi che stiamo impazzendo. Vabbè. Parenzo, c'è il nostro amico Pinuccio, geniale.
Sì, poi ti devo dire un'altra
tu
cosa.
Sai che, tu sai che Montezemolo, adesso è ufficiale, pochi minuti fa, poveraccio, prende una liquidazione di 27 milioni di euro.
Sì, gliel'hanno in 20 anni.
27 milioni di euro. Vabbè, in 20 anni, sempre 27
no,
milioni di euro.
Poveretto, da tutti immagini, il signor Iachi,
milione di euro.
Signor Lapo, ogni
27. Io dico, uno prende un sacco di soldi prima, no? Un sacco di soldi prima quando è in carica.
Sì.
Ma perché per andarsene uno deve prendere 27 milioni di euro?
Vabbè, questo da come hai visto,
no,
come sorride sempre.
Capisco che uno è bravissimo.
Hai visto come sorride sempre?
Sì, ma
te credo che sorride, amico mio.
27 milioni di euro.
Perfetto. Nostro... L'hai mai visto sudato Montezemolo?
No, mai,
tu,
mai.
Come noi,
effettivamente
ogni tanto.
Mai.
L'hai mai visto con la camicia sgualcita?
Trentalance non è sudato ciuffo. Come Trentalance. Non
no,
è sudato come Trentalance.
No,
ma quanti film si girerebbero porno con 27 milioni di euro?
27
vabbè,
milioni di euro.
Non è che deve riportare sempre tutto là, però, caro signor Trentalance.
Allora.
A proposito, perché lei si chiama Trentalance e non Spugnetta Bagnata? Ad esempio, o non,
ma è un nome inventato, Franco.
Trentalance.
No, perché? No, non è inventato.
È il vero, il tuo vero nome?
Nome di battaglia.
Io,
sì, sì, sì.
Io pensavo che fosse Trentalance, che ne so, il pisello,
no,
il cazzo.
No,
Trentalance.
È un nome, ecco. Nome molisano di origine, cioè Trentalance e Trentalance.
Come di Pietro sei. Sei
esatto,
molisano.
Infatti mio padre è a pochi chilometri da
Montenero di Bisaccia.
Montenero di Bisaccia,
esatto. Ma tu che hai votato, sempre a sinistra?
Io sono stato poliedrico, come nel senso,
poliedrico,
mi sono sbilanciato in diversi settori.
Cioè l'hai preso anche dietro, nel senso?
Ma perché adesso ci interessa,
no,
questo?
No, nel senso no, però sono rimasto deluso più dalla politica che dalle donne, diciamo la verità.
Vabbè, ho capito, l'ultima volta hai votato Renzi? Alle europee, sì.
L'ultima volta ho saltato la votazione.
Comunque, stavo dicendo di Pinuccio, Parenzo. Pinuccio ha detto: Montezemolo, ti ricorderemo sempre per esserti trombato Edwige Fenech. Devo dire che questo è vero.
Sì, deve essere stata un'impresa titanica, perché una
però
donna
posso
che
dirti di più?
Nato, eh?
Una donna che?
Pretende, secondo me.
Dal punto di vista sessuale, dici tu?
Sì, erotico, in orizzontale.
Beh, molto bene.
Tu dici, chi è la donna più famosa che ti sei fatto? Si può dire, Franco?
No, dai, non lo diciamo.
Non si può dire, però ci sono donne molto famose che ti seguono, anche politiche, anche donne che fanno politica, o no?
No, purtroppo no, nel curriculum mi manca una politica, se non ti rintrona prima di chiacchiere, penso che sarebbe una bella soddisfazione.
Cioè, perché non hai fatto questo dibattito alla Festa del PD con la Boschi, scusa, sarebbe stato l'ideale.
Beh,
cioè, 30 lanci accanto alla Boschi, siamo al top, cioè.
No, in realtà, sapete, il mio intervento consisteva sui parallelismi e le differenze tra porno e politica.
Capito? Alla Festa del PD, alla
no,
Festa dell'Unità, hanno invitato
sono?
30 lanci, perché lui giustamente ha detto, l'abbiamo mandato anche in onda, che in realtà, qual è la tesi di fondo, Franco?
La grande differenza è che il porno è maestro nel concretizzare i fatti.
Cioè innova, il porno innova, il porno fa innovazioni, o sbaglio?
No, fa innovazione, è in qualche modo assolutamente trasgressivo, ma soprattutto concretizza i concetti immediatamente. Cioè, ti voglio trombare e in 2 minuti lo fai.
Mi scrivono domande.
No, ma è giusto, il porno è concreto, la politica è evanescente, così o no?
Non c'è niente di più lontano dalla concretezza della politica, dove chiacchieri molto e concludi poco.
Scusami Franco, però l'altro giorno Marco Travaglio, che tu conosci sicuramente, sì. Fatto Quotidiano eccetera, ha detto che lui è appassionato come me, tra l'altro, di MILF, cioè di MILF, di persone che hanno una certa età. Tu hai questa predilezione per le MILF, per quelle che vengono chiamate cougar? Sai quali sono le cougar? Sì, naturalmente.
No, come no, certo. Beh, diciamo, possiamo dire una nota a margine. Allora, in America la MILF è già la trentenne, cioè quella che ipoteticamente
ovviamente è mamma, no?
È mamma a 30, anche a 30 anni.
In
sì.
Italia le nostre splendide donne però si sono date un 10 anni di differenza, cioè in Italia si considerano MILF a 40,
a
non
40.
A 30.
Sì, sì.
Si sono regalate questi 10 annetti in più.
Sì.
Ma sai, no, non è nell'età, secondo me, è sempre la femminilità, il fascino, quello uno la può contrarre.
E le cougar, cosa sono le cougar? Le cougar sono quelle anzianotte.
Il coguaro, sapete cos'è il coguaro?
Dimmi, spiega.
Io no,
spiega.
Francamente.
Il coguaro è una specie di puma selvatico, un leone di montagna americano, molto aggressivo. La donna cougar è la cinquantenne,
sì,
che però rimane aggressiva, non getta la spugna.
Ma te ti arrapa la cinquantenne?
Beh, diciamo che se è bella tonica, sì. Se è bella vissuta, sì. Se devo fare io da scuola una cinquantenne, mi scoraggio un po'.
Capito? Ma la Boschi
se
ti piace?
Se l'ha imparato in 50 anni, proprio a me doveva aspettare.
Ma la Boschi ti piace come donna?
La Boschi mi piace.
Ti sì. piace, eh? Ma in un film, in un film dei tuoi ci starebbe o no? Oppure è troppo angelica?
No, che angelica. Quelle funzionano più delle altre.
Dici, quelle che hanno la faccia così da... apparentemente...
Guarda, io potrei fare una ragazza che eredita,
sì.
non ha i soldi perché purtroppo ci sono le tasse di successione, anche quando erediti devi comunque pagare,
sì.
E allora però siccome l'eredità è importante si ingegnerebbe rispetto al notaio, all'avvocato di turno, perché non ho i soldi, ma qualcosa possiamo fare lo stesso.
Ma cioè tu faresti fare questa cosa, non ho capito?
Beh sì, è un ruolo che secondo me non è male, no?
Cioè, in un tuo film gli faresti fare questo tipo di parte?
Beh, a me non dispiace. La donna che apparentemente è priva di risorse, però non rinuncia all'eredità e mette in campo quello che ha. Perché lo Stato ci prende soldi anche quando noi ereditiamo.
Ma ha ragione la signora Bindi quando dice, lo chiedo a Franco Tentrance, Parenzo, cioè quando dice che queste ministre sono state scelte anche per la loro bellezza?
Ma oddio, non lo so. Boh, diciamo che una presenza gradevole non dispiace a nessuno, né quando è uomo né quando è donna, però perché sia l'elemento fondamentale non saprei dire.
Parenzo, che c'è? Quale domanda fondamentale vuoi fare al signor Trentalance? Cioè, io però capito, ma è stato invitato, Romano, ma chi è che ti ha invitato direttamente? C'è chi è che ha preso il telefono e ha detto vieni alla festa dell'unità?
Vabbè,
mi ha invitato perché lì avevano
ci sarà una tua ammiratrice, un tuo ammiratore, dai.
No, nello specifico che ha girato il contatto è l'Arcigay, il Cassero.
Ah, l'Arcigay.
Che voi presumo conosciate, no?
Beh, come no, io sono specialista in questa materia.
Si diverte al Cassero a Bologna, se qualcuno ci passa è divertente.
Ma che locale è? Locale... scambismi,
che nasce per, no una gay? Discoteca locale, nasce per gay e lesbo, poi però ci sono incursioni anche di etero perché è divertente.
Capito, Parenzo? Perché non vieni con me una volta insieme a...
Si può andare.
Guarda,
certo.
Vi accompagno io
insieme a Franco, il grandissimo,
sì, si può andare,
io, che bel trio.
Nel porno italiano c'è stato questo duello Franco Trentalance e Rocco Siffredi. Allora io dico,
c'è stato una specie di derby
assoluto. Franco Trentalance e Rocco Siffredi
ne parlano tutti proprio,
no, ma
guarda.
È vero, c'è stato, cioè, sono considerate le due icone della,
ma quale icona
del porno italiano. Hai avuto o hai ancora il complesso di Rocco?
No, ma guarda, questa diatriba in realtà la creano i giornalisti, i comunicatori.
Beh, un po' sì, dai, Franco, un po' c'è questa...
No, siamo un po' come Vasco e Ligabue, dico io.
Addirittura? E chi è Vasco, però?
Cioè, senza essere... Secondo me Vasco è lui perché ha una carriera più lunga e gli va riconosciuto che ha iniziato prima. Però anche Ligabue, voglio dire, lo buttiamo via.
No, beh, certo. Senti, ma chi c'è? Chi mi avete... Ah, Marika, certo, Marika, come stai?
Buonasera Marika,
Fruscio, beh ragazzi, siamo
ciao, Maricona.
Ma senti Marika, ma tu perché prima o poi non fai un bel film porno, scusa?
Eccone un'altra.
Assolutamente no.
Perché no? Perché no? Franco, la prenderesti subito o no?
Ma chi è Marika Fruscio? Chi è sta gente che arriva ogni tanto e parla di sesso? Chi è sta Fruscio adesso?
Franco,
Marika,
chi è?
Che ho vinto insieme un premio qualche giorno fa.
Sì, dove sì. Bergamo Fest, che cos'era? Una cosa del genere.
Bergamo Fest.
Ma cosa ha fatto la signora Fruscio?
Scusami Franco, ma tu glielo faresti fare un film porno a Marika Fruscio?
Assolutamente sì, anche se, e per riservatezza non dirò niente, avrebbe un paio di cose da migliorare da un punto di vista di dinamiche.
Capito? Capito? Ma perché non vuoi fare un perché non ti vuoi mettere nel porno, Marica? Non ho capito perché.
Assolutamente no, a parte che non è proprio il mio genere, anche perché io di fronte alla telecamera per fare certe cose mi inibisco.
Ma scusa, non puoi dire una cosa del genere. ho visto delle scene pazzesche, Marica, scusami. Ti sei pure tatuata un Vesuvio nelle parti. Dov'è esattamente questo?
Sulla
topa, dice Franco.
È una cosa mia personale.
Scusa, ma esattamente
aspetta. Perché io perdo, scusami, sai che sono un bacchetto.
Parezzo, scusa.
Scusa se non leggo tutte le cose di questo genere, scusami. Poi
allora, signora Marica Fruscio, che noi abbiamo già ospitato, che è una showgirl tifosa, pur essendo bresciana, tifosa però del Napoli.
Ma adesso ci chiamiamo perché?
Veramente date delle notizie un po'.
Di dove sei, scusa?
A Milano.
A milanese, scusami. Mi hanno scritto tifosa bresciana, che mi avete scritto, ignoranti.
Ma scusami, la chiamiamo per commentare la questione di Montezemolo. Non ho capito come si inserisce nella dinamica dell'attualità una signora che si è tatuata il Vesuvio lì. Non capisco, scusami se io alle volte non ti seguo. Scusa,
allora aspetta un attimo. Allora,
che entra il 30 lance e quante volte lo fa e ce l'ha lungo 40 centimetri, poi chiama un altro, chi abbiamo? E uno si aspetta, dice, non so, uno scrittore, Walter City, no, Marica Frucci. Cosa ha fatto lei, signorina? Magari vuole commentare Montezemolo, no, si è tatuata e questo di... cioè, hai capito? Perché poi vado in matti, perché io non capisco.
Franco,
poi quello che succede.
Tutto questo è quello che rende questa trasmissione una cosa pazzesca, perché chiaramente noi parliamo di attualità, però io per esempio volevo chiedere a Franco Trettalance se gli piace Renzi, cioè ti piace come uomo politico,
come un capo di Stato,
ma certo che lo tratta come un capo di Stato, ma tu non l'hai fatto, hai fatto un decimo della vita di quello che ha fatto Trettalance, hai fatto un decimo della vita,
ma questo è sicuro, ma ci scusi signor Trettalance, mi scusi onorevole, con un rispetto, va benissimo, rispetto per tutti, io figuriamoci, non rispetto per
Trettalance. Che male ti ha fatto? Ha fatto una grande
ma
carriera.
Ma lo tratti come fosse Cacciari? Anche la signorina che si è tatuata, non ho capito dove, che
io
cosa.
Non vorrei peccare di immodestia, ma io ho centinaia di ragazzi che quando mi vedono dicono: io sono cresciuto con te.
Certo, anch'io sono cresciuto con i film di Franco Trettalance. Capito, Parenzo? Tu sei cresciuto con i libri di Dickens, con i libri dei filosofi. Io sono cresciuto con i film di Franco Trettalance, chiaro?
Si nascerà, crescerà col Vesuvio di Marica Fruscio tra le gambe.
No, ma con questa, io sono cresciuto con questa pelata di Trettalance che scopa come un dannato, come un pazzo. È una cosa pazzesca, ce l'ho davanti a me, è stato un simbolo della mia giovinezza, zio Franco Trettalance. E dunque,
io sono molto proud, molto orgoglioso di questo.
Ma ti assicuro, c'è questa pelata pazzesca in mille film porno.
Ci sono anche altri simboli, Pasolini, Moravia, ci sono anche altri simboli, Fellini, che ne so.
Dimmi, simboli
della mia infanzia.
Perché Trettalance ha la pelata come la capocchia, è diverso, hai capito?
Ma che adesso questo qua che cosa vuol dire? No, scusa, spiegami, cara Manica. La capocchia.
Me la rivendo.
Ha la pelata come la capocchia, cioè grande, tu dici, no? Grande, ho capito.
Ma adesso non ho mai avuto il piacere di vederla.
Ma tu sei ancora fidanzata? Sei ancora fidanzata, Marica?
Chiaramente.
Tu sei sempre fidanzata. Sì. Allora, io non ho capito, questo tatuaggio, dove te lo sei fatto esattamente? Scusami.
Me lo sono fatto sopra la mia parte intima.
No, ma sopra proprio, perché tu sei depilata.
Sopra.
Sei depilata.
Perché il cratere sta sotto, caro Cruciani.
No, ma perché sei depilata?
Anche geologa è diventata. Pure geologa adesso è diventata. Pure la geologia fa. Ma dai, ma su, poi c'è la tettonica placche, ma di che cosa stiamo parlando? Ma è incredibile.
Scusa, io poi
abbiamo con noi la signora Marica Fruscio, cioè perché è invitata? Perché si è tatuata?
Io non
ho cosa agghiacciante. Posso dire una cosa, Marica?
Sì, prego, onorevole Trettalance, prego, dica.
Ci facciamo i fatti nostri. Lei mi diceva che la sua posizione preferita è la spoon, spiegate voi cos'è.
Sì,
quella spoon, però il fortunato di turno non vedrebbe il Vesuvio.
Cos'è la spoon? Scusi, questo non ci arrivo nemmeno io con la spoon.
Il Vesuvio lo devo vedere io, mica lo deve vedere chi sta con me, lo devo vedere io.
Ah, sì.
Che lo vedo io.
Ma già che c'è uno ci fa un saluto.
Ma io poi uno perché uno si deve tatuare? Davanti. Perché si deve tatuare un Vesuvio lì?
La tradizionale, oh signore, non mica starò sempre tutto il tempo a cucchiaio,
Ah, anche questo è interessante pure questo.
Cos'è?
Mamma mia.
Luciani, rispondi per piacere tu a questa domanda. La spoon, quando tu metti i cucchiai nel cassetto in cucina, come li metti?
Sì, no, ho capito adesso, al contrario, sì, cioè di schiena, sì, ho capito, di schiena, sì.
Ma
sì,
poi
sì, dalla parte
schiena
della
schiena.
Schiena contro petto, sì, ho capito. No. Vabbè, ragazzi, possiamo riprendere questa
sì,
piacevole
certo.
conversazione anche nelle prossime serate, se non ci chiudono prima, eh? Se non ci chiudono prima, perché Marica nei prossimi giorni deve spiegare qualche altra cosa. A domani, 18.30, vi abbraccio. Ciao Franco, mito della mia giovinezza, mito assoluto. Quasi come Rocco, eh? Ciao.
Io vi saluto, vi mando a fare in culo e finisce la storia.
Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza,
so,
alle
8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere.
Vota Cruciani.
Radio 24. La passione si sente.